Newsline Sera.
Alle 18.33, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino in studio per la Newsline serale di Controradio. Apriamo con il consumo di suolo, perché in occasione della giornata mondiale del suolo Nomisma ha diffuso come di consueto il rapporto sul consumo di suolo in Italia. Per quello che riguarda la Toscana non ci sono ottime notizie, tutt'altro. Nel corso del 2023 infatti in Toscana sono stati consumati 350 ettari di suolo, un valore peraltro in aumento rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Oltre il 30% di questi sono in aree a pericolosità frana, il 5% addirittura con classe elevato, molto elevata. È chiaro che serve un'inversione di tendenza sia nell'attività edificatoria che sulla prevenzione del dissesto idrogeologico. Questo quanto dichiara l'Ordine degli Ingegneri di Firenze commentando i dati Nomisma. Serve un piano nazionale accompagnato dallo stanziamento di fondi adeguati. Questo quanto dicono Stefano Corsi, che è coordinatore Commissione Ambiente ed Energia dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze, e Giampiero Porchier, coordinatore della Commissione Protezione Civile dell'Ordine degli Ingegneri. È una situazione delle frane nella provincia di Firenze, peraltro, dicono Corsi e Porchier, è preoccupante, nonostante la nostra regione sia attenta al problema fin dal tempo dei Medici, che per primi peraltro posero un vincolo di inedificabilità in Costa San Giorgio a Firenze. Secondo l'ISPRA nel 2021 il 37% del territorio fiorentino era a pericolosità frana, di cui circa il 15% con classe elevata o molto elevata. In termini di popolazione era interessato il 33% della popolazione dell'area fiorentina, di cui il 3,5% in area a pericolosità elevata o molto elevata, e nonostante questo il consumo di suolo, come detto, va avanti in Toscana ma anche a livello nazionale. La perdita di suolo avvenuta non solo nell'ultimo anno ma nel periodo tra il 2006 e il 2023 ha avuto un impatto economico stimato tra i 7 e 9 miliardi di euro all'anno. Questa è la poco confortante fotografia che è emersa dall'ultima edizione del rapporto ISPRA, che mette in evidenza come complessivamente il consumo di suolo rimane ancora troppo elevato. Sentiamo il commento del professor Paolo Pileri, docente di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano e autore del libro Dalla parte del suolo, nell'intervista di Chiara Brilli.
Non c'è nulla di cui festeggiare, nel senso che prova ne è per cascare in Toscana, che la Toscana, per dire, è una delle 4-5 regioni che questa contrazione proprio non l'ha avuta e anzi ha aumentato rispetto all'anno precedente il suo consumo di suolo. Eppure è una regione dove c'è la miglior legge urbanistica di controllo del consumo di suolo, questo per dire che ormai si sono organizzati e riescono ad aggirarla pienamente, quindi significa che il lavoro culturale che è necessario per fermare il consumo di suolo e tutelare il suolo che esiste è totalmente in alto mare, non si sta facendo, non capendo che gli alberi con la loro fotosintesi clorofilliana insieme al suolo sono già la miglior tecnologia che noi abbiamo da milioni di anni. Oggi noi abbiamo una necessità, in questa giornata sarebbe meraviglioso sentire dal Presidente della Repubblica in giù tutti un coro a dire innanzitutto che oggi è la giornata mondiale del suolo e due che dobbiamo iniziare a scorticare le città, cioè depavimentare, togliere asfalto. Quando abbiamo presentato il rapporto sul consumo di suolo, l'unico dato che abbiamo certo, una stima peraltro, i capannoni non più utilizzati in Veneto, il numero è da far tremare i polsi, sono 92.000 capannoni in Veneto completamente abbandonati. Cioè abbiamo un'emergenza recupero che questo paese non vuole affrontare.
Questo è uno dei temi caldi naturalmente, che riguardano anche, se vogliamo, il rapporto tra lo Stato centrale e le regioni, no? Che poi naturalmente in materia urbanistica di pianificazione hanno la prevalenza, seppure all'interno di un quadro che prevede interventi, per dirne una, delle sovrintendenze. Ma insomma, a proposito del rapporto, diciamo, tra lo Stato centrale e le regioni, il tema è quello dell'autonomia differenziata, perché l'altro ieri sono state rese note le motivazioni con cui la Corte Costituzionale ha bocciato determinate parti della legge Calderoli. Buonasera al professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, grazie di essere con noi.
Buonasera a lei e grazie a tutte e tutti gli ascoltatori.
Ci aiuti a capire cosa in concreto, una volta conosciute appunto nel merito le motivazioni, si può dire rispetto a quello che è venuto fuori, anche in rapporto al dibattito politico a cui stiamo assistendo?
In rapporto al dibattito politico al quale stiamo assistendo, forse la cosa più semplice da dire è che è un dibattito tra muti e sordi, nel senso che o qualcuno sta zitto e l'altro non sente, o qualcuno non sente quello che l'altro dice. Quello che invece ha una lettura, che comunque è la prima lettura di una sentenza che merita sicuramente di essere studiata molte volte, mi sembra emergere è un mutamento di senso del regionalismo differenziato. Tutti, e dico tutti, hanno sempre pensato che il regionalismo differenziato riguardasse delle materie, la Corte Costituzionale dice no, riguarda delle funzioni. La differenza tra una materia e una funzione è che nella materia il problema è fissare un quadro di principi omogenei che permettono di definire le scelte normative in maniera razionale, e quindi un quadro di giustizia, direi, che ci permetta di capire come regolare quella determinata materia. La funzione invece è ciò che serve per arrivare ad un determinato risultato. Quindi la Corte Costituzionale configura, se lo posso dire in maniera un po' affrettata, un regionalismo più aziendalistico di prima.
Ci faccia capire nel concreto, facciamo un esempio della distinzione tra materia e funzione.
La materia è la salute, il problema della salute è disciplinare tutte quelle scelte di fondo che ci permettono di assicurare un diritto fondamentale a tutti i cittadini che ne hanno bisogno. La funzione è assicurare il benessere degli anziani.
Quindi in concreto questa lettura cosa ci comporterebbe?
Beh, ci comporta che le regioni sono degli strumenti per realizzare degli obiettivi e non dei luoghi di sintesi politica.
Per cui, ad esempio, nella questione specifica che ha detto, cosa potrebbe succedere?
Nella questione specifica che ho detto, secondo me quello che rischia di succedere è che ci si trovi sempre di più con delle regioni che conquistano, dei presidenti della giunta regionale che conquistano a loro volta il potere identificandosi in determinate scelte concrete invece che in dei valori in grado di guidare la comunità.
Dal punto di vista dei LEP, cosa ci dice invece la sentenza, che era un altro dei temi caldi? Cioè i livelli, specifichiamo, sono i livelli di prestazione che devono essere assicurati a livello nazionale, per dirla in termini semplici.
Sì, cioè l'articolo 116 terzo comma prevede che sia possibile trasferire alle regioni una serie di materie che attualmente sono dello Stato, purché ciascuna delle regioni garantisca ai propri cittadini un livello equivalente di godimento nei diritti a quello che aveva prima, quando questa funzione veniva esercitata da parte dello Stato. Questo concetto, molto difficile da risolvere nei confronti di una materia per l'ampiezza della materia, viene semplificato molto quando si discute di una funzione. Per me è difficile capire quanto assorbe di bilancio dello Stato il servizio di tutela dei beni culturali in Toscana. È molto più semplice dire quanto assolve il bilancio dello Stato il Museo di San Marco, per fare un esempio che avevamo già fatto insieme.
Esatto,
nell'imminenza della pubblicazione del comunicato stampa sulla sentenza.
Mi sembra insomma che la sentenza nelle motivazioni, e questo spiega bene la sua cautela, cioè è una sentenza che va studiata per bene. Dal punto di vista, le faccio altre due domande, dal punto di vista politico, lo so che ovviamente lei è un tecnico, per cui però magari ci può aiutare anche in questo grazie alla sua esperienza. Chi esce più vincitore da questo tipo di osservazioni?
Secondo me esce molto vincitrice la Presidente del Consiglio dei Ministri, che rischia di evitare un referendum che per lei sarebbe stato molto complesso e che comunque vede svuotata di senso quella che era la riforma simbolo del suo ingombrante alleato di governo. Questo secondo me è abbastanza palese.
Quindi diciamo prende due piccioni con una fava sostanzialmente, da una parte mette un pochino nell'angolo Salvini che del resto insomma ultimamente di batoste sta prendendo diverse e dall'altra comunque no, porta a casa qualcosa.
Però vedi è anche un po' una brutta vittoria, perché se lei ci riflette un attimo, questa vittoria non è ottenuta per le vie politiche di un sereno confronto parlamentare, questa vittoria è ottenuta grazie a un subdolo alleato che è la Corte Costituzionale. Quindi noi stiamo dicendo e stiamo affermando che ormai nel nostro paese quelle che sono le decisioni chiave non possono essere adottate senza che la Corte Costituzionale dia o neghi il proprio avallo. Mi sembra molto significativo in questo senso che oggi ci sia stata, se non erro, l'ennesima votazione da parte del Parlamento in seduta comune sui quattro giudici costituzionali che mancano e che per la prima volta nella storia della nostra Repubblica si sia adottata una scheda unica come se si trattasse di votare una lista, anziché quattro schede diverse, ognuna per ogni seggio, perché il problema non era individuare delle persone con una determinata appartenenza, ma era individuare coloro che avrebbero potuto essere considerati adatti alla funzione.
E in questo caso, mai come in questo caso possiamo dire la forma e sostanza, no?
Mai come in questo caso la forma e sostanza, sicuramente sì, dottore.
Allora, la seconda domanda mi ha già risposto, che era quella sugli esiti della sentenza riguardo al referendum. Allora le chiedo di commentare le parole che conoscerà sicuramente del presidente Giani, che ha detto la sentenza sull'autonomia differenziata riafferma l'importanza dell'unità e della solidarietà nazionale. Giani dice lo accolgo con favore, perché noi siamo contro un modello di autonomia differenziata che rischiava di frammentare l'Italia. Proprio così?
Io credo che Giani sia un grandissimo politico, credo che sia riuscito anche in questo caso a cogliere una delle tante sfaccettature significative della sentenza e l'ha saputa cogliere politicamente. Io non so se sia esattamente quel passaggio quello che io avrei valorizzato, perché in quel passaggio non si dice soltanto che l'autonomia differenziata serve per aumentare la solidarietà, ma si collega la solidarietà alla sussidiarietà in senso orizzontale, ovvero ad una privatizzazione delle funzioni di benessere. Non abbiamo più bisogno di uno Stato che cura l'assistenza dei cittadini più bisognosi, perché l'assistenza dei cittadini più bisognosi deve essere svolta direttamente dalle associazioni di carità private. Ecco, questo tipo di solidarietà, questa solidarietà basata sul volontariato dei cittadini piuttosto che non sull'assolvimento da parte dello Stato e delle regioni e degli apparati comunque pubblici di una delle loro funzioni fondamentali, a me spaventa molto, e questo mi sembra che sia il prisma nel quale questa sentenza legge la solidarietà.
E qui ritorniamo alle considerazioni iniziali. Professore, grazie come sempre di averci aiutato a capire questi meccanismi non proprio semplicissimi. Buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie mille a lei e buona serata a tutte e tutti.
Come costruire un'alternativa agroecologica nella città metropolitana di Firenze? Mercoledì 11 dicembre alle 18 presso la Biblioteca delle Oblate, un incontro per rispondere a questa domanda, dialogando di agroecologia, nuove sfide delle politiche agricole europee e ruolo delle politiche del cibo, a confronto con alcune esperienze virtuose in atto. Info e programma rsr.bio e pagina Facebook Semirurali.
così un pass, visiti tutte le sedi di Pistoia Musei e le sue collezioni con un unico biglietto. Scopri i tesori dell'antico Palazzo dei Vescovi, il Museo di San Salvatore, le collezioni del Novecento e Maria Lai. Un solo biglietto e tanti capolavori da scoprire, dall'antichità al Rinascimento, fino all'arte moderna e contemporanea. A Natale regala l'arte che ami. Museum Pass, tutta l'arte intorno a te. Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 8 dicembre alle 16.30 Canval, uno spettacolo per famiglie che ammaglierà grandi e piccini, mimo, danza e animazione di figure luminose e brillanti nello stile inconfondibile del Teatro dei Colori. La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 228 0525. Venerdì e sabato King Caleri con Some Dances on Dick Faces, primo studio. Dall'osservazione de Il Giardino delle Delizie di Hieronymus Bosch nasce una ricerca e un incontro tra corpi, creature che nella loro unicità diffondono ricchezza e meraviglia. Blue Communities, verso la pace e la giustizia idrica. Il convegno della piattaforma per la corretta gestione delle risorse idriche sotterranee. Un incontro per tutelare la salute e il benessere delle persone attraverso la protezione dell'acqua, il rafforzamento delle Blue Communities e il confronto fra i soggetti che diffondono coscienza idrica. Blue Communities, verso la pace e la giustizia idrica. Martedì 10 dicembre dalle 9.30 alle 18 all'Auditorium Innovation Center Lungarno Soderini 21 a Firenze.
Contro Radio.
What a good place to be. Don't believe it, cause you speak a different language and it's never something happened to me. Don't believe it, oh no, cause it's never something happened to me. No.
Era arrivato un messaggio prima da parte di Igor relativamente al consumo di suolo, che dice: se la regione toscana continua a dare la possibilità di aprire o riaprire cavi napoane o piazzare pale eoliche nel crinale, è normale che i risultati siano questi. La valutazione di Igor, naturalmente. Fateci sapere anche al 342 81 04 111 la situazione del traffico, segnatamente rispetto ai problemi in particolare che abbiamo segnalato qualche decina di minuti fa. Grazie in verità le vostre segnalazioni sul piazzale Michelangelo. Nel secondo semestre 2024 i prezzi medi delle abitazioni a Firenze, sia nuove sia usate, hanno registrato un incremento più marcato rispetto al semestre precedente, pari rispettivamente all'1,8% e allo 0,8% su base semestrale. Questo è quanto afferma il terzo osservatorio sul mercato immobiliare 2024 di Nomisma, secondo cui gli sconti applicati sono diminuiti, attestandosi al 10,5% per le abitazioni usate, al 5,5% per quelle nuove. In tutte le aree della città anche i tempi medi di vendita si sono ridotti di 4,5 mesi. Nel segmento delle locazioni, afferma sempre Nomisma, gli operatori segnalano una domanda particolarmente vivace e in crescita in tutte le zone della città, a fronte di un'offerta in diminuzione, e questo disallineamento naturalmente ha determinato, guarda un po', un aumento dei canoni di locazione più 1,2% la variazione semestrale, sebbene con un'intensità inferiore, dice Nomisma, rispetto a quella osservata nel primo semestre l'anno. Questa è una magra consolazione, diciamo noi. Per gli studenti fuori sede messi in difficoltà dai costi proibitivi di Firenze, invece l'Ateneo Fiorentino ha messo a disposizione nuove possibilità: trovare una famiglia in città disposta ad ospitarli a fronte di una minima spesa e appartamenti condivisi a prezzi calmierati. Il servizio di Viola Giacalone.
Potremmo definirla una sorta di adozione per aiutare un giovane fuori sede a studiare a Firenze, dove i costi delle camere sono troppo alti, anche per i residenti. Il progetto nasce dalla scelta dell'Università di Firenze di aderire a Generazione Casa, un piano di supporto abitativo promosso dalla Fondazione Destination Florence e dal Comune, con il supporto delle associazioni Hauser Laboratorio Casa e Cooperativa Al Girasole. Tutto questo è già attivo, con due famiglie che hanno ospitato altrettanti studenti. L'opzione principale offre un modello di ospitalità da parte di un residente o di una famiglia nei confronti di una studentessa o studente a cui viene offerta una stanza all'interno della casa. All'ospite in quel caso non è richiesto il pagamento di un affitto, ma un contributo per le spese dell'appartamento e di collaborare alla gestione dell'abitazione in un'ottica di scambio, relazione culturale e intergenerazionale. Per far fronte alle decine di richieste di fuorisede pervenute, Hauser Laboratorio Casa e la cooperativa Al Girasole sono alla ricerca di famiglie che vogliono prendere in casa uno studente. Ma il progetto è più ampio e prevede la messa a disposizione di appartamenti da condividere fra studenti. La cooperativa fornisce le garanzie ai proprietari per la caparra e per le utenze e subaffitta agli studenti stanze o posti letto ad affitto calmierato. L'obiettivo di questo progetto è reperire almeno un appartamento per quartiere in modo da favorire una presenza degli studenti distribuita in città e di prossimità rispetto alle sedi universitarie. Il primo di questi già esiste e si trova a Coverciano. Può ospitare 6 studenti, al momento ne ospita 3, che pagano per una stanza a 300 euro al mese, escluse le utenze e le spese di condominio.
Beh, sempre 300 euro al mese, insomma, vabbè. Riapre per una stanza. Riapre al pubblico il 21 dicembre il corridoio Vasariana a Firenze, chiuso dal 2016. I visitatori potranno godere di una passeggiata panoramica di 1 chilometro circa sopra il centro di Firenze. L'ultimo restauro risaliva agli anni 90, il servizio di Sandra Salvato.
Pochi giorni ancora, il 20 dicembre, dopo 8 anni, il corridoio Vasariano, voluto da Cosimo I dei Medici, tornerà visitabile, percorribile in tutta la sua estensione, 800 metri circa, a unire le gallerie degli Uffizi a Palazzo Pitti. Una lunghezza dove si srotola il passato, con il migliaio e più di dipinti a partire dal 1600, e anche il presente, dati i vari progetti dei direttori di turno, gli ammodernamenti e lavori di adeguamento per la messa in sicurezza dell'opera architettonica e di quanto contiene. Sfumata la riapertura con Heike Schmidt, che sarà ricordato oltre che per la sua ascesa nel lagone politico, anche per la decisione moderna, disse, di spostamento degli autori tratti dal camminamento, che non è la loro sede originale ma qui arrivarono per mano di Luciano Berti nel 1973, tocca ora a Simone Verde mantenere la promessa, rivelando visione, stile, modalità di fruizione e costi. Un battesimo molto atteso dunque, di cui trapela che si tratta di un recupero intanto alla originaria nudità, un semplice tunnel aereo senza allestimento interno. Sarà accessibile al pubblico in modo ordinario, acquistando il biglietto con un supplemento per un prezzo complessivo di 43 euro. Prenotazione a partire da martedì 10 dicembre per un massimo di 25 persone contemporaneamente ogni 20 minuti. Il corridoio sarà percorribile solo in direzione Uffizi Giardino di Boboli e garantisce accessibilità per i disabili con un sistema integrato di rampe, pedane ed ascensori. Tra gli interventi, per circa 11 milioni di euro, anche la realizzazione di 5 nuove uscite di sicurezza, operazioni di consolidamento strutturale e restauro degli interni. L'inaugurazione sarà alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, della sindaca Sara Funaro e del governatore Eugenio Giani.
Dal 5 al 10 dicembre torna a Firenze il River to River Florence Indian Film Festival, il meglio della cinematografia indiana contemporanea, per una 24esima edizione ricca di eventi collaterali, talk, mostre ed esplorazioni enogastronomiche. River to River Florence Indian Film Festival, 5-10 dicembre al cinema La Compagnia. Info river2river.it.
Airbeat, il festival delle musiche del mondo e che batte al ritmo del cuore, chiude l'edizione 2024 con una grande festa. Sabato 7 dicembre alla Casa del Popolo di Grassina, Kmon Tigre in concerto. 6 musicisti sul palco per un live fuori dai confini. Indie, rock, funk, world music e jazz con una band unica. E al termine danze tribali e festa finale con il DJ set di Biga e Muffa. Airbeat, il grande finale. Sabato a Grassina, Kmon Tigre in concerto e dancehall con Biga e Muffa.
Giovanni, è il tuo momento.
Giustina, ce l'ho.
Forza, dai, che passa il tempo.
Sabato 7 dicembre, ore 21:30, Viper Theater di Firenze.
Giovanni, manca ancora qualcosa. Cosa succede il 7 dicembre?
C'è la finale del Rock Contest.
Con?
Ci sono 6 band in gara e il live di Andrea Pino.
Risposta esatta.
Giustina, poi ci saremo anche io, te, insieme a Silvia Boschero e tanti tanti ospiti.
Sì, Giancane, Dente, Federico Dragogna dei Ministri, l'amante, Max Collini e molti altri. Non mancate!
Raccontest 2024, la finale. Prevendite su Ticket One. Ingresso gratuito per i soci contro Radio Club. Apertura porte ore 20:45. E se non puoi venire, segui la diretta in radio e streaming sui canali online di Rock Contest e Controradio.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor BEC Speakers e Mita Academy.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A11 ancora a causa del traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili ancora a causa del traffico intenso code in uscita alla Strassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare, rallentamenti invece tra la Strassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze, per simulazione di preesercizio del nuovo tratto Fortezza San Marco, la linea T2 dalle 18 fino a fine servizio percorrerà la tratta Peretola San Marco e ritorno e non effettuerà la fermata al capolinea di unità. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Specials cantavano A Message to You, Rudy, indubbiamente un bel messaggio, un messaggio interessante quello che è stato lanciato ieri alle vittime delle strage nazifasciste in virtù della sentenza che ha stabilito un risarcimento decretato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, 800.000 euro per una vittima dell'eccidio di Civitella Valdichiana, 29 giugno 1944. Uno degli eccidi più efferati nella martoriata toscana. Ricordiamo peraltro l'80° anniversario della strage. Lo scorso 25 aprile è stato l'occasione anche della visita da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio nei luoghi della strage. Buonasera al senatore Partito Democratico Dario Parrini, che ha seguito la vicenda. Grazie di essere con noi. Parrini, ci sente? Eccoci qua. Che significato ha questa decisione, senatore?
Questa decisione è importante perché è un primo passo, solo il primo, ad essere onesti, ma è un passo molto importante perché dopo 80 anni dai fatti, dopo un calvario giudiziario di più di 20 anni, qualcosa si è mosso ed è arrivato il primo risarcimento per gli eredi di una delle vittime di una delle più drammatiche, barbariche, tragiche compiute dai nazifascisti in Toscana durante la Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente salutiamo con grande favore questa notizia perché ha un grande significato morale, però allo stesso tempo sottolineiamo che resta ancora tantissimo da fare perché le altre centinaia di persone che sono congiunti di vittime di crimini nazifascisti consumati contro nostri connazionali nel periodo 40-45 possano ottenere pienamente giustizia, e per far questo bisogna che la mobilitazione che ha reso possibile il risultato arrivato in questi giorni, una mobilitazione che ha visto uniti parlamentari, consiglieri regionali, comuni, associazioni legali, dei parenti delle vittime, i parenti stessi, si allarghi e rimanga molto forte, anzi se possibile diventi più forte, perché tante cose devono cambiare nell'atteggiamento che abbiamo criticato tanto in questi mesi, e voi ci avete dato spazio quando abbiamo fatto queste critiche, e vi ringrazio, dell'Avvocatura dello Stato e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che molte volte hanno dimostrato un atteggiamento di insensibilità verso le esigenze di queste persone, hanno messo in campo comportamenti ostruzionistici che non sono del tutto cessati, sono in corsi gravi ritardi nell'adempiere i loro doveri, non possiamo abbassare la guardia, ecco, questo è un primissimo passo molto importante, ma i risarcimenti da erogare non sono né uno né due né tre, sono centinaia, perché le vittime delle stragi nella nostra regione sono state 4.000.
Esatto. E no, naturalmente noi facciamo quello che è doveroso fare in questi casi, cioè dare notizia. L'atteggiamento che lei denunciava è quantomeno singolare, se non vogliamo dire scandaloso. Ma la Germania che sta facendo rispetto a tutto questo?
La Germania ha dato vita a un consenso giuridico internazionale, che alla fine il governo italiano ha deciso di risolvere con il decreto Draghi 36 del 2022. È molto importante, perché senza quel decreto non ci sarebbe stato nessun risarcimento, in quanto lo stato, diciamo, della giurisprudenza è che esiste la possibilità di ritenere la Germania penalmente responsabile dei fatti avvenuti, ma per quanto riguarda il risarcimento del danno occorreva creare un fondo che fosse a carico dello Stato italiano, che è quello che il governo Draghi ha fatto. Quello che noi diciamo, non possiamo assistere allo spettacolo poco dignitoso di un governo, di uno Stato, perché non voglio politicizzare la cosa, che con un braccio crea il fondo Draghi per risarcire le vittime e che con altri suoi organi fa di tutto perché questi risarcimenti non vengano pagati o vengono pagati molto tardi. Insomma, potrei fare un lungo esempio di comportamenti sbagliati che vanno corretti, ma questa è la sostanza.
Grazie,
noi,
buon lavoro.
Non ci sediamo, ecco, andiamo avanti,
continuiamo
a fare tutta questa cosa e speriamo di avere anche da parte vostra sempre la stessa attenzione che abbiamo avuto in questi mesi.
Per quanto possibile mi sento di garantirlo assolutamente. Grazie al senatore Dario Parrini, Partito Democratico. Buona serata e buon lavoro a lei. Un piano per la sicurezza nel parcheggio scambiatore di Villa Costanza Scandicci, attivo dal 6 dicembre in vista dell'incremento del numero di persone che transiteranno nell'area in occasione delle festività natalizie. Piano che sarà in vigore fino al 7 gennaio. Questo è quanto deciso nel corso del tavolo che si è riunito in prefettura a Firenze. Ascoltiamo un breve estratto della diretta di questa mattina che trovate in versione integrale su controradio.it proprio da Villa Costanza, con la sindaca di Scandicci Claudia Sereni e il comandante della Polizia Municipale di Scandicci, Giuseppe Mastursi.
Come tutti i luoghi di vita densi di incontri, qui si incontrano persone che vengono da tutto il mondo, con un tessuto urbano cittadino molto complesso, ovviamente hanno bisogno anche di essere monitorati, hanno bisogno di essere controllati e gestiti al meglio. E quindi forse fra tutti gli elementi mancava proprio questo passaggio che, grazie al prefetto Ferrandino, insieme a tutti gli interlocutori, siamo riusciti a fare con grande collaborazione di tutti. Siamo riusciti anche a usare il periodo natalizio, perché questo era un obiettivo, come il periodo sperimentale, e quindi dare anche a chi verrà in questi giorni a Firenze, a Scandicci, insomma, a visitare i nostri territori, e dare un elemento in più di certezza e di sicurezza in relazione alle proprie auto, ma anche alla propria persona.
Avere un hub attuale che trasporta, ne pensi, ogni anno abbiamo 85.000 bus di linea che si fermano a Villa Costanza e che scaricano complessivamente circa 4 milioni di transiti, quindi 2 milioni di passeggeri che arrivano a Villa Costanza, salgono sul tram o per altre destinazioni. Quindi è un lavoro ed è una quantità di persone che stiamo cercando di gestire al meglio, sia come accoglienza sia anche come gestione proprio dei flussi sia di traffico che umano. Tutte le situazioni che hanno un aumento così drastico di aggiunte, di arrivi, sia da un punto di vista veicolare che da un punto di vista di persone, creano inevitabilmente alcune difficoltà. Il lavoro che stiamo facendo è il lavoro preventivo sull'aspetto dei controlli della presenza del personale e soprattutto anche con l'ausilio di un sistema di telecamere.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia di questa sera la dedichiamo a quello che è accaduto al Mandela Forum, perché Firenze ha già ricordato l'undicesimo anniversario della scomparsa di Nelson Mandela. L'ho fatto davanti alla riproduzione della cella all'ingresso del Palazzetto dello Sport Cittadino, intitolato proprio da 20 anni al leader sudafricano. Tra i presenti Matari Mashao, che è ministro plenipotenziario, ambasciata del Sudafrica, autorità politiche, religiose e la società civile. Raffaele Palumbo ha intervistato la sindaca di Firenze Sara Funaro, il delegato del vescovo Don Giovanni Momigli, l'imam di Firenze Sidonia Alziri, presidente della regione toscana Eugenio Gianni e presidente dell'associazione Mandela Forum Massimo Gramigni.
Essere qui oggi per il ventennale mi dà un'emozione incredibile. Basta nominarlo Mandela, parla il nome di questo luogo, parla da solo. Le battaglie sui diritti, le battaglie contro il razzismo, le tantissime battaglie che hanno fatto parte della sua vita in tutto e per tutto. Avere un luogo come questo in città ci rende ancora più responsabile nel portare avanti l'attenzione che abbiamo sempre avuto sui diritti di tutti i cittadini e fare in modo che questo sia un luogo non solo fruito per i grandi eventi che ci sono da un punto di vista culturale, da un punto legato agli spettacoli, ma anche luogo di riflessione e laboratorio di crescita per i nostri ragazzi. Noi su questo abbiamo fatto tantissimo, abbiamo intenzione di fare sempre di più. Chiunque passa di fronte al Nelson Mandela Forum si deve fermare e riflettere su quello che è stato fatto, sulla grandezza di questo uomo e sull'esempio che dobbiamo seguire.
Se vuoi la pace col tuo nemico, lavora insieme al tuo nemico. E c'è un'altra frase però che mi sembra importante, che le tue scelte debbono riflettere le tue speranze e non le tue paure. Ecco, oggi in un momento come è quello di oggi si può lavorare avendo paura ad esempio dell'escalation, ma si può anche lavorare perché sperando che il nostro lavoro impedisca l'escalation. Quindi mi sembra che ci richiami tutti a una responsabilità di riflessione ma anche di azione.
Certamente è difficile, perché è facile lavorare con noi stessi, invece lavorare con, io non rischio di non chiamarlo nemico, l'avversario, diciamo, perché nemicizia dobbiamo toglierla da dentro i nostri cuori, e la presenza qui dimostra che ancora oggi purtroppo ci sono tanti prigionieri nel mondo, ostaggi di questa parte o di quell'altra parte, dove si deve lavorare per andare oltre, per essere il mondo tutto un spazio di libertà, un spazio di diritto, perché anche questa cella dimostra come Mandela ha lottato anni e anni per la libertà, non solo sua ma per il suo popolo, e io credo oggi insieme dobbiamo lottare per la libertà di tutti gli uomini e le donne del mondo.
L'eroe della lotta alla discriminazione razziale Nelson Mandela, nella coerenza, nel rigore con cui nella vita l'ha sostenuto, ha subito torture, decenni di detenzione, trova qui il simbolo nella riproduzione della sua cella, e siamo orgogliosi a Firenze. Io in particolare ero assessore allo sport quando Massimo Gramigni e Bertini decisero di rifiutare di chiamare questo palazzo dello sport secondo i canoni che allora erano prevalenti, quelli di una concessione pubblicitaria con quella o quell'altra impresa che poteva assicurare anche un rendimento economico, ma invece di fare una scelta di valore, di intitolarlo alla figura di Nelson Mandela, rilevando ancora di più la Toscana e la Firenze dei diritti e dell'affermazione dei valori in una società prima ancora di quello che possono essere altre considerazioni. È un bellissimo ricordare, perché Nelson Mandela 11 anni fa, lasciandoci, lasciava un'impronta che rimarrà nella storia dell'umanità per sempre. L'uomo che con il suo rigore alla pari nella testimonianza valoriale di figure che hanno lasciato il segno della storia, penso a Gandhi con la sua affermazione dei principi della non violenza, rimarrà uno dei punti di riferimento di quella lotta alla discriminazione razziale, che è sempre uno dei principi fondamentali per la convivenza umana nel pianeta.
Io ho avuto l'onore di incontrare due volte Nelson Mandela e ora ricordo con vivamente la telefonata che ricevetti da Johannesburg: Madiba se n'è andato. Io in questo momento ho queste cose nel mio cuore. È una responsabilità per tutti noi quello di continuare a pensare che la responsabilità della gestione del mondo è nostra, per i nostri figli e per i nostri nipoti. Questa è la cosa importante. Ricordiamoci oggi: la pace si fa con i nemici, non si fa mai con gli amici. La pace si fa con i nemici. Lui l'ha dimostrato, dopo 27 anni di carcere ha fatto la pace con tutti quelli che lo hanno anche messo in galera.
Erano arrivati un paio di messaggi, dunque buonasera, anche con in via Belisario Vinta e via Benedetto Fortini verso Firenze. Paola, socia in via di rinnovo, grazie Paola, questo ci permette di ricordare per l'appunto che siamo in pieno di campagna di tesseramento 2025 del Controradio Club, quindi potete, anzi tra virgolette, ma molto bonariamente dovete sostenere la vostra radio facendo la tessera sul sito controradio.it oppure durante le ore della giornata orario di ufficio potete venire qui come stanno facendo in molti. Qui trovate anche la gadgettistica in tutto il suo splendore, compreso il succulento panettone di Controradio che sta andando a ruba, quindi affrettatevi perché abbiamo proprio gli ultimi, peraltro Natale si avvicina. Quindi insomma prendete di Controradio con la cartolina di Controradio, fate bella figura e tutti vi ringrazieranno, noi innanzitutto, poi va bene, avremo altre occasioni per incontrarci. Peraltro Giustina, che ringrazio intanto per l'ottima regia, domani saremo insieme nel pomeriggio. Cosa che stai prendendo l'appuntamento sull'agenda? No, che, vabbè, me lo dici dopo. Domani pomeriggio saremo insieme per parlarvi del club, le motivazioni per associarvi, eccetera eccetera. La Giustina si schianta, sono curiosissimo. L'altro messaggio invece è un po' critico rispetto alla questione del corridoio degli Uffizi, e ci dice: insomma Filippo, 42 euro per Uffizi e corridoio, lungo discorso certo, ma cifra chiara. Sì, in effetti la cifra è chiara, poi ognuno può fare le sue valutazioni. Previsione del tempo per quanto riguarda la giornata di domani: aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso coperto il pomeriggio, non escluse locali pioviggini sulle zone costiere centrali il pomeriggio, venti deboli moderati da sud-est, ma rimossi, temperature minime in calo con estese gelate mattutine specialmente nei fondovalle dell'interno, massime in calo sulle zone interno, invece in lieve aumento sui rilievi. È tutto davvero, una buona serata a Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline sera.